Allora, la volta scorsa abbiamo concluso la parte dottrinale dell'Epistola che abbiamo detto che raggruppava il primo e il secondo capitolo e nella parte dottrinale di questa Epistola naturalmente lo Spirito Santo getta le basi. È fondamentale e importante per un credente avere le basi, conoscere ciò in cui ha creduto e infatti vediamo che l'Apostolo Paolo proprio getta le basi proprio su chi è la persona del Signore Gesù Cristo e anche sull'opera del Signore, l'opera di Dio. Questo è un aspetto molto importante proprio affinché il credente non possa essere sballottato. Abbiamo bisogno di conoscere sempre di più la persona di Cristo ed è straordinario che non arriviamo mai a toccare il fondo, ma quando esaminiamo quelli che riguardano gli aspetti della persona di Cristo, la persona di Dio, l'opera, ci rendiamo conto che è qualcosa di molto profondo che non ha fondo, anzi non riusciamo a toccare il fondo. Ed ogni qualvolta noi ci mettiamo a studiare, a meditare, il Signore ci dà di comprendere qualcosa in più intorno alla sua persona, alla sua opera, questo ci rende sempre più gioiosi, ma ci rende anche più forti, perché la conoscenza serve proprio per questo, a non destabilizzare la nostra vita cristiana, ma a essere ben radicati, ad essere forti. Ed è interessante come l'Apostolo Paolo parla proprio nella parte dottrinale, come anche il servizio è qualcosa che deve essere fondato nella parola di Dio. E questo è molto importante perché non è dettato dalle circostanze che ci circondano, dai nostri umori, ma il servizio è qualcosa che il credente deve comprendere in modo chiaro nella sua vita, e il servizio è qualcosa dove noi serviamo il Signore perché siamo dei Suoi servi. E come la parola ci insegna, un servo cosa fa? Non va dal suo padrone e dice oggi sì, domani no, domani vediamo, ma un servo si mette a servire. E spiritualmente parlando, noi come figli di Dio, come coloro che sono stati comprati dal sangue di Cristo, ecco, siamo chiamati a servire il Signore e a servirlo proprio sulla base della sua parola. E poi abbiamo visto la volta precedente ancora come il nemico ci attacca, come il nemico ha degli obiettivi ben precisi nei confronti della Chiesa e usa naturalmente le sue astuzie, come abbiamo visto che usa la seduzione, ecco, non perde, proprio attraverso la filosofia, attraverso le tradizioni, gli elementi del mondo, lui cosa fa? Vuole catturare il credente, lo vuole sedurre, come dice, vuole ingannare il credente attraverso quelle parole seducenti. Poi vuole fare del credente una sua preda, abbiamo detto, e vuole giudicarlo mettendogli dei pesi, mettendogli delle cose da fare, delle cose mondane, di cui ormai il credente è libero. E poi abbiamo visto che vuole derubarlo del proprio premio. Ma adesso, nel capitolo 3 e capitolo 4, l'Apostolo Paolo comincia a dire ecco, adesso tutto questo non è solamente una semplice conoscenza che deve arricchire la nostra mente, il nostro cuore, ma questo va vissuto nella vita pratica. E comincia a parlare proprio di una nuova vita. A me piaceva molto, mi piace molto il titoletto che viene messo sul mio capitolo, nel capitolo 3. Nella mia Bibbia dice la vita nuova in Cristo Gesù. E quello che vuole trattare Paolo è proprio la vita nuova che ogni credente ha in Cristo Gesù. Cioè non una vita vecchia, non una vita restaurata, non una vita che va aggiustata, ma veramente una vita nuova. Infatti nel primo versetto leggiamo che noi siamo stati risuscitati con Cristo Gesù. Perciò siamo delle nuove creature in Cristo Gesù. Ecco, allora comincia a trattare una parte pratica. Come deve vivere un credente? In che modo va vissuta una vita nuova? Cosa significa vivere una vita nuova? Vivere come persone risuscitate in Cristo Gesù. E questi sono gli aspetti che vedremo proprio questa sera. E vedremo in modo particolare almeno tre aspetti che riguardano questa vita nuova. Innanzitutto una vita nuova che è proiettata verso le cose di lassù e non verso le cose di qua giù. Un secondo aspetto che vedremo è che questa vita nuova si spoglia del vecchio uomo. E un terzo aspetto che questa vita nuova si riveste ad immagine di colui che lo ha creato, cioè della persona di Gesù Cristo. Perciò possiamo vedere che essere dei credenti non è qualcosa dove noi abbiamo solamente ricevuto delle benedizioni, dove abbiamo ricevuto solamente una salvezza, ma è qualcosa che va vissuto, è qualcosa che si esprime, che si attua, si vive nella nostra vita, nella quotidianità. Allora, vogliamo leggere capitolo 3 fino al versetto 17, dal versetto 1 al versetto 17. L'Apostolo Paolo dice, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidicia, che è idolatria. Per queste cose venne l'ira di Dio sui figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni gli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Amen. Che il Signore possa benedire la sua parola. E riflettevo un po' di quello che sta trattando Paolo, una vita nuova in Cristo Gesù. Nel primo versetto abbiamo letto: se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo Gesù, cercate le cose di lassù. Sta parlando di essere risuscitati. Ecco, dovremmo fare un passo indietro. Se si sta parlando di resurrezione, dobbiamo dire che allora dobbiamo parlare anche di morte, vuol dire che siamo morti, è vero? Quando i credenti si battezzano, attraverso questo simbolo del battesimo, cosa esprimono? Due verità molto importanti. La prima verità è la morte nell'immersione, è vero? Quando si immergono nelle acque stanno dicendo: ecco, noi siamo morti con Cristo Gesù. L'identificazione nella morte di Cristo Gesù. E poi c'è l'identificazione nella resurrezione. Noi siamo risuscitati spiritualmente con Cristo Gesù. E questo segno è nel uscire fuori dalle acque battesimali. Ed è interessante perché nel versetto 20 del capitolo 2 l'apostolo Paolo, dopo aver parlato di quelli che sono gli attacchi e lo scopo, gli obiettivi del nemico nei confronti della Chiesa, a un certo punto dà questa espressione e dice: se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché come se viveste nel mondo vi lasciate imporre precetti quali non toccare, non mangiare e così via, non assaggiare, eccetera, eccetera? Ci sta parlando in poche parole che il credente è morto in Cristo. Cioè vuol dire che il credente è libero da queste cose. Non vi lasciate schiavizzare ancora da queste cose. Voi siete liberi perché? Perché noi, ogni credente, è morto in Cristo Gesù. Allora mi veniva in mente un po' quel passo che troviamo in Romani capitolo 7, dove l'apostolo Paolo cerca di spiegare quello che è stato il passaggio del credente. Dalla schiavitù alla libertà. Dall'essere schiavo della legge, dice a un certo punto, ecco, nel corpo di Cristo Gesù voi siete stati liberati, adesso non servite più la carne, ma dice servite che cosa? Servite Cristo. A me faceva riflettere questo aspetto importante della morte. Credo che dovremmo soffermarci. Noi siamo morti con Cristo Gesù. Questo ci rende non più schiavi del peccato, ma ci rende comunque servi di Dio. Cosa vuol dire schiavi del peccato? Vogliamo prendere in Romani capitolo 7... Leggiamo dal versetto 1. L'apostolo Paolo sta parlando a dei giudei e non solo, anche a gentili convertiti. Dice: o ignorate forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che gli vive. Infatti la donna sposata è legata per legge al marito, mentre egli vive. Ma se il marito muore, è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò, se lei diventa moglie di un altro uomo, mentre il marito vive, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera da quella legge. Così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Questo è un aspetto molto importante, no? Sta dicendo, guardate, fino a quando, in poche parole, questa donna ha il marito che è in vita, lei è legata, sta parlando di un legame, lei è legata dal vincolo matrimoniale, perciò vuol dire che in poche parole non si può sposare con nessuno, sia la donna sia l'uomo. C'è un legame e sta dicendo, guardate, ciò che scioglie questo legame del matrimonio cos'è? È la morte. Vuol dire che se il marito muore, allora la donna si può sposare, non commette peccato. La legge non gli dirà mai che è peccato. Ad esempio, possiamo portare un altro esempio. Ultimamente abbiamo ascoltato che in America un uomo cosa ha fatto? È andato in un albergo, ha affittato una camera, si è portato tutto il suo arsenale di armi, è vero? E cosa ha fatto? Ha sparato su una folla, su un concerto. 55-56 morti, adesso non ricordo il numero esatto, più non so quanti feriti. Benissimo, poi la polizia cosa ha fatto? È andato in questa stanza di albergo e ha trovato la persona morta. La legge cosa ha fatto? Non ha avuto nessun valore per lui, è vero o no? Era morto, non hanno potuto giudicare, tu sei colpevole, ti diamo 50 anni di carcere, ti diamo l'ergastolo, perché la morte lo liberava da questa legge. Ed è interessante che l'Apostolo Paolo sta parlando proprio di questo, sta dicendo attenzione, guardate, quando una persona è viva, è legata e deve sottostare a delle leggi. Ad esempio, interessante, il primo versetto del capitolo 7 di Romani, quando parla di legge, alcuni che conoscono il greco, alcuni studiosi, dicono che non fa riferimento alla legge giudaica, ma sta parlando in generale della legge a cui è sottoposto l'uomo. Cioè, anche i romani avevano una loro legge e chi viveva sotto l'impero romano, che era giudeo, che era gentile, comunque era sottomesso a questa legge. Ma la morte lo liberava da questa legge. Ed è interessante che poi nel versetto 4 l'Apostolo Paolo dice «Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo». Per quale motivo? È importante la morte. E dice «Per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti». Solo così noi possiamo appartenere a Cristo, vivere per Cristo e servire Cristo. E poi comincia a parlare un po' di quello che è il passato, di quello che vive una persona quando non conosce il Signore. Dice nel versetto 5, infatti, mentre eravate nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge agivano nelle vostre membra, allo scopo di portare frutto per la morte. Guardate, non è peccato, non c'era niente da fare. Una persona che non è morta e non è risorta, è una persona condannata. È una persona che non può dire io scelgo di non peccare. È una persona che non può dire alle passioni che si trovano dentro di sé basta, fermatevi, io voglio vivere in un modo santo. Non è possibile. L'unica soluzione per potersi liberare da tutto questo è solamente la morte. La morte che ci porta da un padrone all'altro. Dalla schiavitù del peccato alla libertà nella persona di Cristo Gesù. E dice l'Apostolo Paolo, per servire nel nuovo regime dello Spirito e non in quello della lettera. A me faceva molto riflettere questo e credo che sia legato a quanto stiamo dicendo. Perché? Perché vedete, il discorso che sta facendo l'Apostolo Paolo, che la parola ci presenta, non è un discorso universale. Sta dicendo, se dunque, fratelli, siete stati risuscitati con Cristo, vuol dire che sta parlando a un tipo di persone, cioè a quelle persone che hanno accettato Cristo Gesù. Non può dire, guardate, questo messaggio è rivolto a tutti quanti. Perché? Perché sta chiedendo delle cose, degli imperativi, che devono verificarsi e devono essere attuati veramente nella vita, costantemente ed ogni giorno. Imperativi difficili da vivere, o meglio, diciamo impossibili da vivere, per chi non è morto prima di tutto. Perché qua sta chiedendo qualcosa a chi è risuscitato, cioè a colui che è nato nella persona di Gesù Cristo. Non può chiederlo a tutti. Ecco perché trovavo molto importante questo. Il primo passaggio è la morte. Senza la morte non si può andare avanti. E qua l'Apostolo Paolo nel capitolo 3 fa riferimento a chi? Fa riferimento a coloro che sono risuscitati. Ecco perché allora a questo punto c'è una richiesta da parte del Signore. Benissimo, adesso abbiamo parlato di quelli che sono gli aspetti dottrinali, di quelli che sono i benefici che noi abbiamo avuto e di quello che possiamo fare. Ma adesso l'Apostolo Paolo dice, benissimo, voi come credenti, noi che siamo risuscitati nella persona di Gesù Cristo, noi che oggi possiamo portare frutto nella persona di Gesù Cristo, dobbiamo vivere una vita proiettata verso le cose di lassù. Voi prima avevate una vita, prima di convertirvi, prima di morire, di essere risuscitati in Cristo, avevate una vita proiettata verso le cose di lassù? Io mi ricordo da quando ero piccolo che pensavo che mi dovevo comprare il motorino, poi la fidanzata, poi la moglie, un buon lavoro, tanti soldi, stare bene, le vacanze. Ma io non mi ricordo che pensavo alle cose di Dio, assolutamente. Non pensavo assolutamente alle cose di lassù, ma pensavo che le cose di lassù era qualcosa solamente per alcune persone, per i vecchietti, per chi voleva fare il prete. Solo queste cose pensavo. E così l'Apostolo Paolo, il Signore, ci chiede anche un altro aspetto. Nella nuova vita, il credente, sapete cosa fa? Si spoglia del vecchio uomo. Ed è bello questo. Nella nuova vita dobbiamo toglierci il vestito che fa parte del vecchio uomo e poi un terzo aspetto che dicevo, dobbiamo indossare un nuovo vestito e mi piace dire quel vestito che è la persona di Cristo Gesù. Quello è il vestito che noi dobbiamo indossare. E allora vedete che c'è un cambiamento molto importante. Allora questo primo punto, i primi quattro versetti, una vita proiettata verso le cose di lassù. E dice l'Apostolo Paolo, cercate le cose di lassù. Mi piace perché specifica, continua questa frase. Cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. E mi veniva in mente, no? Oggi molte volte quando parliamo con persone che studiano la Bibbia, allora quando citiamo certi versetti che sono proprio palesi, sono chiari, no? No, ma lì non sta parlando di cielo, non sta parlando di terra, ma sta parlando... Cominciano a fantasticare le persone. Invece qua vedo che la parola non lascia dubbio. Sapete quale cose di lassù dobbiamo cercare noi? Quelle che sono alla destra di Dio. Dove Gesù Cristo si trova. Quelle che si trovano nel cielo. Sono quelle le cose che dobbiamo cercare. Ed è interessante perché quando si parla di cercare, tira dentro il nostro impegno. Beh, se siamo noi risuscitati in Cristo Gesù, come dice Paolo, allora adesso dobbiamo impegnarci come uomini nuovi in Cristo Gesù. Impegnare a fare che? È la prima cosa che ci dice l'imperativo, questo verbo, cercare. Che significa cercare? Cercare significa girare intorno a qualcosa e trovare qualcosa che abbiamo perso fino a quando non l'abbiamo trovato. C'è una parabola che Gesù cita in Luca capitolo 15 versetto 8, non la leggo, non voglio rubare altro tempo, e quando parla di quella donna che dice che ha 10 dramme, no? A un certo punto ne perde una. E cosa dice? La parola sottolinea in modo particolare come questa donna mette tutto il suo impegno, tutte le sue forze e tutto il suo tempo per fare che cosa? Per trovare quella dramma perduta, per cercare quella dramma perduta. Allora questo deve essere un po' il nostro desiderio, il nostro atteggiamento nei confronti di quelle che sono le cose di lassù. Non dobbiamo cercare le cose di laggiù. A volte cerchiamo un po' la soddisfazione nelle cose di qua giù. Ma cari fratelli, noi dobbiamo rivolgerci alle cose di lassù. Guardate, mi rendo conto, stasera si parlava in macchina con Gabriele, che abbiamo viaggiato insieme al ritorno, e dicevo, Gabriele, mi rendo sempre conto, noi possiamo dare solamente a uno le forze, o spiritualmente o lavorativamente parlando. Non possiamo fare le due cose, non possiamo dividerle. Grazie a Dio il Signore ci dà la forza, ma mi rendo conto, è una realtà. O il lavoro o le cose di Dio. E noi siamo chiamati a cercare le cose di lassù. Non possiamo dire, ma no, noi cerchiamo le cose di qua su, di qua giù, ma anche quelle di lassù. No, tutto questo è impossibile. Naturalmente una persona cerca le cose che per noi hanno valore. Questa donna ha cercato la dramma perduta con tutte le sue forze, perché? Perché per lei aveva valore. Allora mi sono chiesto, perché oggi noi non cerchiamo le cose di lassù? Forse non hanno valore le cose di lassù? Forse non sono importanti le cose di lassù. Forse con la bocca diciamo, Signore, perché non ritorni? E poi magari con il nostro cuore diciamo, Signore, aspetta per tornare, perché prima voglio fare quello, voglio fare quell'altro, voglio vedere questo della mia vita. No, dice Paolo, come uomini nuovi, risorti in Cristo Gesù, voi dovete cercare, noi dobbiamo cercare le cose di lassù. E poi dice un altro termine, sempre imperativo. Aspirate alle cose di lassù. Anche qua mette un contrasto. Aspirate alle cose di lassù, dice, ma non a quelle che sono sulla terra. specifica in modo particolare. Forse, ecco, se non abbiamo capito bene, noi dobbiamo aspirare. Che significa aspirare? Significa desiderare con tutte le proprie forze, desiderare le cose di lassù. Ecco, questo è un aspetto molto importante, perché per desiderare le cose di lassù vuol dire che non ci dobbiamo, come dire, sporcare, come dire, indaffarare delle cose di qua giù. A volte ci impegniamo delle cose di qua giù e non riusciamo a bramare le cose di lassù. Vi è mai capitato? A volte prendiamo tanti impegni nell'ambito lavorativo, nell'ambito sociale. A volte credenti che si impegnano nell'ambito sociale in modo particolare, che non è sbagliato, attenzione, però vedete, perdendo di vista le cose importanti, perdendo di vista le cose celesti, che sono molto importanti. E aspirare vuol dire desiderare vivamente. Nella scrittura noi vediamo, dove c'è un tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Perché dobbiamo desiderare cose di lassù? Beh, è necessario, è importante. Se noi cominciamo ad avere dei tesori che sono celesti, li desidereremo con tutte le nostre forze. E questo cosa vuol dire? Che allora i nostri occhi, i nostri pensieri sono rivolti lì. Vi è mai capitato di andare a dormire quando magari il giorno dopo dovete fare qualcosa di particolare che voi desiderate da tanto tempo? Voi riuscite a dormire? Addirittura ce la sogniamo quella cosa lì, è vero? Che dobbiamo fare? Immaginiamo, pensiamo, ci toglie via il sonno. E Paolo dice, come uomini nuovi dobbiamo aspirare a queste cose. Non ci preoccupiamo delle cose di questo mondo. Diceva bene l'apostolo Pietro, no? Attenzione, noi siamo come stranieri e pellegrini su questa terra. E come tali dobbiamo vivere. Dobbiamo stare attenti, perché se non viviamo in questo modo, allora non aspireremo alle cose di Gesù, di lassù. Ma piuttosto brameremo le cose terrene, le cose che passeranno. E questa è una cosa molto importante, perché aspirare alle cose di lassù vuol dire aspirare a quelle cose che hanno valore, a quei tesori che non finiranno. Qui molte cose finiranno. Qui finirà il successo, qui finiranno i soldi, qui finiranno i poteri, ma nel cielo non finiranno quelle cose. È un tesoro meraviglioso, è un tesoro perfetto, è un tesoro che cambierà la nostra vita. Ma poi vedete, immaginavo anche un'altra cosa, anche questo mondo. Nei credenti ha delle aspettative, il Signore ha delle aspettative per noi, è vero? Così anche il mondo ha delle aspettative quando noi diciamo di essere dei figli di Dio. Perciò vuole vederci camminare in un modo diverso, vuole vederci cercare e aspirare cose che sono completamente diverse da loro, vero? Invece a volte vediamo dei combattimenti nella carriera, il credente che combatte per la carriera. Dici, ma com'è sta storia? Non fraintendetemi, non sto dicendo che non è buono quando un credente ha delle posizioni. Non voglio dire questo, però vedete, anche il mondo ha delle aspettative nei nostri confronti quando sa che noi siamo dei figli di Dio. E poi l'apostolo Paolo, in questa vita che si proietta verso le cose di lassù, dice a un certo punto, ricordatevi che la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Mi faceva riflettere questo aspetto di nascosta. Effettivamente sta dicendo che la vita di Cristo è nascosta, la nostra vita è nascosta in Cristo. E arriverà un giorno in cui si vedrà tutta la gloria di Dio, è vero, tutta la gloria di Gesù Cristo. Un aspetto molto importante. Noi vediamo che sulla croce il peccato è stato sconfitto e Satana, il padrone di questo mondo, è stato sconfitto. Però oggi non vediamo noi comunque il Signore Gesù regnare sulla terra, è vero? Non vediamo perfettamente tutta la gloria di Gesù Cristo, ma arriverà un giorno in cui il Signore Gesù manifesterà ciò che è nascosto oggi agli occhi degli altri. Manifesterà, sarà manifestato in tutta la sua gloria e noi saremo con Lui in quel momento dove la sua gloria sarà manifestata. E questo mi ha fatto riflettere, dice, ma è vero, come possiamo veramente noi impegnarci sulle cose di questa terra? Come possiamo noi cercare e aspirare solamente alle cose di questa terra e non alle cose che sono del cielo? Ma non solo. Mi viene in mente il passo di capitolo 1, versetto 13 di Colossesi, quando dice, voi non fate parte più di questo regno, ma del regno del suo figliuolo, di Cristo Gesù. Cari fratelli, se noi siamo stati risuscitati, quello è il regno dove il nostro cuore è sempre lì. È vero, va lì. Tu non pensi sempre a Poggio Imperiale? Così siamo noi. Pensiamo al paese che amiamo, al paese di appartenenza. E questo è importante. è molto importante. Pensare che un giorno veramente la vita di Gesù Cristo sarà manifestata, la persona, la sua gloria, e noi saremo lì. Se ci fate caso, guardate com'è bella la parola di Dio, no? Si è parlato di morte, si è parlato di resurrezione e si parla di gloria futura. Tutto questo è bello perché è proprio l'aspetto della salvezza. È il disegno che Dio dà della salvezza. Prima di tutto bisogna morire, dopodiché c'è la resurrezione in Cristo Gesù e dopodiché cosa c'è? La gloria. Un giorno saremo noi nel cielo. A me piace molto vedere questi aspetti nella parola di Dio. Vediamo come il Signore ci presenta sempre il suo disegno. Ma la vita in Cristo Gesù, questa nuova vita, non è solamente una vita che si proietta verso le cose di lassù. Ma come abbiamo detto, questo secondo punto è una vita che si spoglia del vecchio uomo. Infatti, cosa dice nel versetto 5? Fate morire ciò che in voi è terreno. E comincia a fare tutto un elenco di quello che è l'essenza dell'uomo. Quando leggiamo in Marco, a un certo punto Gesù dice: non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Ma dice: sono le cose che escono dall'uomo che lo contaminano. E quando pensiamo all'uomo, io mi viene in mente sempre una bella creazione. Forse è stata una delle più belle creazioni che il Signore ha compiuto, è vero, quella dell'uomo. Però ci rendiamo conto che è contaminata. Non so se avete visto in televisione, hanno fatto vedere i Caraibi, come i Caraibi, questo posto meraviglioso, è stato inquinato dall'uomo. E hanno fatto vedere, hanno inquadrato un po' il mare, facendo vedere una scia di sacchetti, di buste di plastica e di bottiglie di plastica. Non so quanti di voi l'hanno visto. E hanno detto: mi raccomando, state attenti. Hanno fatto vedere queste scene perché volevano sensibilizzare il cuore delle persone e dire: oh, ma che tutto quello che noi buttiamo e questo pianeta che stiamo inquinando sta rovinando le cose più belle del pianeta. Stiamo parlando dei Caraibi, ok? Però forse risolveremo il problema perché è stata data sta notizia? No, non si risolve il problema perché è stata data sta notizia. E vedete, io riflettevo e dicevo: è vero, il mondo, pur sapendo che dentro il cuore dell'uomo ci sono queste cose, fa un elenco, no? Fornicazione, impurità, dice passioni, desideri cattivi, cupidigia, idolatria, e dice: su queste cose viene l'ira di Dio. Pur sapendo che queste cose sono sbagliate, non riescono a reagire, non riescono a fare niente, ma anzi le approvano. Qui torniamo un po' al passo di Romani capitolo 7, no? Quelle passioni che ci sono in noi, che la legge accusa, ci porta a riflettere che tutto è sbagliato, ma dato che vivono nella carne queste persone non riescono a reagire, a uscire fuori. Ecco perché poi dice che bisogna morire. Ed è interessante, perché dicevo questo? Cari fratelli, in una società così, la società si aspetta che i credenti siano diversi. Ecco perché poi l'apostolo Paolo va avanti e dice: deponete anche voi tutte queste cose. Ecco perché allora dobbiamo spogliarci. Cari fratelli, dobbiamo spogliarci da tutte queste cose. Queste cose che si trovano nel cuore dell'uomo, è vero. Ma a un certo punto Paolo dice nel versetto 8: ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escono di bocca parole oscene. Quando ci arrabbiamo, cosa facciamo noi? Io sto vedendo sempre di più che è difficile parlare del Vangelo sul lavoro ai nostri colleghi. Abbiamo parlato una volta, due volte, tre volte, quattro volte, poi si stancano, non ti voglio più sentire, non ti vogliono più sentire, è vero? Tu li parli, fanno finta di niente, non ti ascoltano nemmeno, non si fermano. Ma se escono di noi, dalla nostra bocca, parole oscene, parole brutte, parolacce, menzogne, sapete come se lo ricordano? Si distrugge una testimonianza magari che stiamo dando da mesi, che stiamo dando da giorni. Ma qui parla anche di ira. Forse noi pensiamo che siamo immuni da queste cose? No, non siamo immuni. Ecco perché ci sta invitando la parola di Dio a dire: fratelli, spogliamoci, deponete. A volte la nostra ira cosa fa? Contribuisce alla testimonianza? Contribuisce alla gloria di Dio? Contribuisce ad avvicinare una persona alla verità? No. Però quello mi ha fatto arrabbiare. E mo siamo arrivati a chi sei tu e chi sono io. E no, basta, non ce la faccio più. Dice Paolo: deponete tutte queste cose. Queste cose sono le opere della carne e noi dobbiamo manifestare non le opere della carne, ma dobbiamo manifestare le opere dello Spirito. Dobbiamo spogliarci piuttosto delle opere della carne. E vedete, quando si parla di menzogna, la menzogna, io vedo che ancora oggi in mezzo ai credenti è qualcosa che viene usata. La menzogna, quando la Bibbia ne parla, parla sempre di una persona che dice menzogna, che lo chiama il padre della menzogna, in Giovanni capitolo 8. E sapete chi è? Satana, il diavolo. Come può un credente ancora oggi dire menzogna? Anania, Saffira, pensando che stavano mentendo solamente agli apostoli e non a Dio, dicevano menzogna, hanno detto una menzogna. Ma cosa ci ha fatto comprendere Paolo, lo Spirito Santo? Voi avete mentito allo Spirito Santo. Pietro, grazie. Avete mentito a Dio. Mamma mia. Allora quando noi diciamo le menzogne, cosa succede? A nessuno magari sa che abbiamo detto una menzogna. Ma il Signore lo sa. Una menzogna che a volte ci fa venire dei dubbi. Se io continuo a mentire, ma non è che c'è qualcosa che non funziona. Ma chi è mio padre? Stiamo attenti, cari fratelli. Dice proprio la parola di Dio, spogliamoci da tutto questo, altrimenti come potremo fare la differenza? Se anche noi non ci comportiamo come figli di luce, ma diciamo le menzogne, ci nascondiamo. La menzogna è qualcosa di veramente orribile, molto brutto. In Levitico, già dall'inizio, la parola di Dio, Mosè, avverte tramite lo Spirito Santo il popolo di non dire menzogne l'uno con l'altro, ma di essere sinceri. E questo siamo chiamati, ad avere la sincerità, prima di tutto, fra di noi. E poi dovunque ci troviamo, costi quel che costi. A volte può anche costare dire la verità. Può anche costare dire la verità. E attenzione, non facciamoci ingannare dal modo di dire. Ci sono cose che è giusto mentire, altre cose che magari è giusto dire la verità. Il credente deve camminare sempre nella luce. Questo è quello che il Signore ci insegna. Ma poi non solo, vediamo che un altro aspetto che dobbiamo togliere dalla nostra vita, presente con molta facilità e attuato con molta facilità nelle nostre vite, è quello di avere pregiudizi. Nel versetto 11 dice, qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Questo è un altro aspetto importante. Bisogna riflettere, è vero. A volte vedete i nostri pregiudizi, io qua vedo i pregiudizi, a volte abbiamo dei pregiudizi, mettiamo delle etichette alle persone, subito, quando un fratello, una sorella sbaglia, paf, abbiamo messo le etichette e siamo a posto. Oppure noi diciamo, noi siamo migliori di loro, perché qua sta parlando di appartenenza a una razza, a un popolo, no? Forse c'era qualcuno che all'epoca diceva, oh io sono giudeo, no io sono gentile, io sono, ecco si vantavano di questo, come oggi noi ci vantiamo, no? Ah, io sono di Apricena, quella di Foggia, quella di Napoli, ci vantiamo di questo, come per dire noi siamo migliori di loro. Ma dice l'Apostolo Paolo, no, un credente non deve avere pregiudizi, perché siamo tutti uguali, anzi, dice, ma Cristo è tutto. La cosa più importante cos'è? È appartenere a Cristo, è appartenere a Cristo. E quando noi andiamo ai piedi di quella croce, tutto si azzera. Perché Cristo è in tutti. E mi piace questo Cristo è in tutti. Gli ebrei facevano differenze, no? Noi siamo il popolo migliore degli altri. Ma la differenza che facciamo anche noi non era perché loro erano ebrei, è perché loro erano uomini e noi siamo uomini. E ancora oggi facciamo differenze. Ma dice Cristo è in tutti. Cristo come ha avuto pietà di noi ha pietà degli altri. Questa è una cosa che dobbiamo spogliarci. I pregiudizi. Togliamoci il vestito, la camicia dei pregiudizi. Altrimenti non mostreremo nessuna diversità a questo mondo che ha bisogno di diversità per capire che noi veramente siamo risuscitati in Cristo, che siamo veramente delle nuove creature. Un terzo punto, e ultimo, la nuova vita cosa fa? Beh, insomma, non c'è solamente uno spogliamento, no? Quando noi arriviamo a casa questa sera non è che ci togliamo la giacca, ci togliamo i vestiti e andiamo a dormire così. Abbiamo bisogno di metterci in pigiama, è vero? E così abbiamo bisogno anche di rivestirci. E vediamo proprio in che modo dobbiamo rivestirci. Beh, sicuramente non in un modo secondo il nostro modo di pensare, ma rivestirci ad immagine di colui che ci ha creato. La Scrittura ci insegna che il credente è una nuova creatura creata da Cristo, creata per uno scopo. Questa nuova creatura deve indossare i vestiti secondo l'immagine di Cristo, perché noi dobbiamo rispecchiare Cristo su questa terra. Quando andiamo a leggere dai versetti 12 in poi, vediamo che a un certo punto Paolo dice «rivestitevi come eletti di Dio». Mamma mia! Naturalmente ci sarebbe tanto da dire. Come eletti di Dio. Questo ci fa pensare. In che modo dobbiamo rivestirci? Beh, insomma, se uno va in banca e va lì, e va in pantaloncini, e va in canottiera, cosa dicono? Scusate, ma forse tu hai sbagliato. Non è che magari devi andare al mare? Perché? Perché deve avere un vestito adatto a quel tipo di lavoro, è vero? Noi come credenti siamo chiamati ad avere un vestito adatto ad essere eletti di Dio. Quando uno ci vede deve capire subito, questi sono dei credenti. In voi c'è qualcosa di diverso. Ma naturalmente noi stiamo dicendo vestiti, ma non sono i vestiti esterni, esteriori, ma sono quelli che vengono dall'azione dello Spirito nel nostro cuore. E dice in che modo dobbiamo rivestirci. E allora cominciamo a vedere diversi abiti, santi e amati, puri, dobbiamo lavarci con la parola, no? Amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, i frutti proprio dello Spirito. Ma io vedo proprio la persona di Cristo. Quando leggevo questi parsi, queste affermazioni, immaginiamo un po' la persona di Gesù Cristo che camminava in mezzo alle persone, in mezzo alle folle, no? Con tutti i miracoli che ha fatto. Cosa dicevano le persone? Cosa vedevano in lui? Vedevano amore, vedevano misericordia, vedevano pazienza. E quanta pazienza ha dovuto avere il Signore, è vero? Io mi sono chiesto, oh, ma io ho tutto questo nei confronti degli altri? Qual è il vestito che vedono gli altri? O mi arrabbio subito? Ho amore nei confronti degli altri? Nei confronti dei fratelli? Oppure no? Si parla di mansuetudine. Sono mansueto? Sono umile? Tutte caratteristiche che oggi veramente ci rendiamo conto che non le ricerchiamo, ma sono rimaste solamente un aspetto dottrinale. Allora Paolo dice, forse non l'avete capito, questi dobbiamo indossarli, rivestitevi di queste cose. In Romani 13:14 dice, rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare desideri. Mi piace questa affermazione, questo versetto. Rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Gesù Cristo è il vestito perfetto che noi dobbiamo indossare. E non ci preoccupiamo della carne, ma preoccupiamoci che il nostro cuore indossi il vestito, e questo vestito che è Cristo. Poi dice ancora, sopportatevi gli uni gli altri. Guardate che bello, no? La sopportazione, l'amore fraterno, qualcosa di importante. Sopportarci anche nella diversità. Questo corpo dove siamo tutti diversi, questo corpo dove ognuno è fatto a modo suo, ma questo corpo che si ama con tutti i propri difetti, questo corpo che si sopporta anche quando un fratello o una sorella hanno un carattere insopportabile. Mi metto dentro anch'io, eh? Quando noi abbiamo un carattere insopportabile, sopportatevi gli uni gli altri. Ma questo è possibile solo se ci rivestiamo del Signore Gesù Cristo. Poi dice ancora, perdonatevi a vicenda. Quante volte ci dobbiamo perdonare? Beh, facciamo i calcoli di quante volte Dio ci perdona ogni giorno. Poi facciamo una bella espressione e vediamo qual è il risultato. Sempre. Se il Signore ci perdona sempre, noi dobbiamo perdonarci sempre. E poi dice, al di sopra di queste cose, rivestitevi dell'amore. E noi sappiamo in 1 Corinzi 13, quando viene parlato dell'amore, che è qualcosa di fondamentale e importante, perché chi non ama non è da Dio. L'amore è proprio il principio di vivere in una vita cristiana e di vivere la volontà di Dio. Poi la pace di Dio regni nei vostri cuori, un altro aspetto importante. Quando leggiamo in Filippesi 4:6-7 leggiamo che la pace di Dio regna anche quando ci sono delle avversità, anche quando le cose non vanno bene. E qua dice che la pace di Dio è qualcosa che ci deve essere e deve essere vissuta nel corpo. E questa è una cosa anche molto importante. Non è facile a volte vivere la pace di Dio nel corpo dove siamo diversi l'uno dall'altro, ma il Signore ci chiama a rivestirci di questa pace e far sì che possiamo veramente vivere questa pace nel corpo che è la Chiesa. Poi dice: la parola di Dio abiti in voi abbondantemente, istruendovi ed esortandovi. Un altro termine particolare, abbondantemente. Non la parola di Dio abiti in voi e basta, abbondantemente. Vuol dire che deve essere più del dovuto, è vero? Mi hanno dato una cosa ed è veramente abbondante, è avanzata, vuol dire che è proprio avanzata. Questo deve essere proprio il nostro vestito. Abiti in voi, non è qualcosa di momentaneo, non è qualcosa di passeggero, ma deve caratterizzare la nostra vita. E lo scopo della parola è quello di istruirci e di esortarci. E poi dice: qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore. Naturalmente c'è, come possiamo dire, una cronologia. Se non ci rivestiamo, non possiamo arrivare a dire: qualunque cosa facciamo, la facciamo per la gloria di Dio o ringraziando il Signore. Oggi dovremmo porci queste domande. Facciamo molte cose, facciamo tante scelte, ma ci siamo mai chiesti: posso dire Signore grazie? Posso dire questa è la tua volontà? Posso dire Signore questo lo faccio nel tuo nome? Anche qua dobbiamo riflettere. Una nuova vita va vissuta tenendo conto anche questo, che ogni cosa va fatto per la gloria di Dio e nel nome del Signore. Se non posso dire questo lo faccio nel nome del Signore, allora evidentemente lo sto facendo per me, evidentemente non è da parte del Signore. Allora in conclusione dico, cari fratelli, dove siamo proiettati? Mi piace, è come se Paolo stesse dando una sfida, se veramente siete stati risuscitati con Cristo. Allora dobbiamo essere proiettati alle cose di lassù. Dove siamo proiettati? Cosa pensiamo? Cosa occupa la nostra vita? Cosa occupa la nostra mente? Da cosa è occupato il nostro cuore? È occupato dalle cose di Dio? Stiamo pensando alle cose di lassù? Desideriamo le cose di lassù oppure no? Quale vestito indossiamo? O meglio ancora, non è che magari indossiamo un vestito o il nuovo vestito su quello vecchio? Voi avete mai indossato un giubbotto sopra un altro giubbotto? Non si può camminare, è vero? Non si può stare. A volte noi facciamo così. Vogliamo indossare il vestito di Cristo, di una nuova vita, sul vecchio vestito. Questo è impossibile. Abbiamo mai pensato che forse dobbiamo spogliarci? Oppure pensiamo che va tutto bene? Oppure pensiamo che i nostri abiti sono puliti? Che i nostri abiti sono stati sempre giusti, sono stati sempre buoni? Beh, Paolo dice, non abbiamo capito niente. Noi dobbiamo deporre tutte queste cose, dobbiamo spogliarci e rivestirci di Cristo. Bellissimo questo. Che il Signore veramente ci aiuti. La vita cristiana, le informazioni, le verità, le dottrine che ci vengono date, si possono vivere. Se siamo morti e naturalmente se siamo veramente risuscitati in Cristo Gesù. Che il Signore ci aiuti, cari fratelli, a riflettere sulla nostra vita. Credo che il Signore voglia dirci, voglia portarci proprio a considerare magari alcune cose della nostra vita che non vanno bene e altre che devono migliorare. Noi possiamo, perché siamo morti e siamo risuscitati. Che il Signore ci aiuti. Amen.
Amen. Padre Celeste, vogliamo ringraziarti con tutto il nostro cuore perché ci hai portato qui alla tua presenza, vogliamo ringraziarti prima di tutto.